Exit West di Mohsin Hamid. Nadia e Said erano in quei giorni sempre in possesso dei loro telefoni. Nei loro telefoni c'erano antenne, e queste antenne fiutavano un mondo invisibile, come per magia. Un mondo che era tutto attorno a loro, e anche da nessuna parte, trasportandoli in luoghi lontani e vicini, e luoghi che non erano mai esistiti, e mai sarebbero esistiti. Per molti decenni dopo l'indipendenza, nella loro città le linee telefoniche erano state una cosa rara, con lunghe liste d'attesa per ottenere una connessione. E i tecnici che installavano i fili elettrici e consegnavano i pesanti apparecchi venivano accolti, riveriti e pagati sotto banco come eroi. Ora invece le bacchette magiche ondeggiavano libere e svettanti nell'aria della città. Milioni di telefoni, e un numero lo si otteneva in pochi minuti, per una miseria. Said opponeva un minimo di resistenza alla forza d'attrazione del suo telefono. Trovava l'antenna troppo potente, la magia che produceva troppo ipnotica, come se avesse sempre pronto davanti un banchetto sconfinato e rischiassi di ingozzarsi, fino a sentirsi inebito e nauseato, e così aveva rimosso, o nascosto, o limitato, quasi tutte le applicazioni. Il suo telefono poteva chiamare, il suo telefono poteva mandare messaggi, il suo telefono poteva scattare foto, identificare corpi celesti, trasformare la città in una mappa quando lui stava guidando. Ma questo era tutto. O quasi. Si riservava anche ogni sera un'ora in cui attivava il browser e si perdeva in angoli poco frequentati di internet. Ma quell'ora era severamente regolata e c'era un timer a segnalarne la conclusione, uno scampanellio garbato e arioso come dal fatato pianeta di una sacerdotessa della fantascienza vestita d'azzurro luccicante. E allora lui spegneva il suo browser e non lo attivava più fino al giorno successivo. Tuttavia, anche quel telefono a regime ridotto, quel telefono amputato di gran parte del suo potenziale, gli consentiva di accedere all'esistenza separata di Nadia, dapprima in modo esitante, poi sempre più spesso, in qualunque momento del giorno o della notte. Gli consentiva di entrare a poco nei suoi pensieri, mentre si asciugava dopo essersi fatta la doccia, mentre consumava da sola una cena leggera, mentre sedeva alla scrivania concentrata nel lavoro, mentre si piegava sulla tazza dopo essersi svuotata la vescica. La faceva ridere una prima volta, poi tante altre, la faceva avvampare, le mozzava il respiro per le inattese avvisaglie dell'eccitazione, e così diventava una presenza senza essere presente, e lei faceva più o meno lo stesso effetto a lui. Presto si stabilì un ritmo, e da quel momento accadeva di rado che, quando erano svegli, trascorresse più di qualche ora senza alcun contatto, e in quei primi giorni della loro relazione diventarono famelici, toccandosi senza la prossimità fisica, senza poter dare sfogo al desiderio. Avevano cominciato entrambi a essere penetrati, ma non si erano ancora dati un bacio. Al contrario di Said, Nadia non sentiva il bisogno di porre limiti al suo telefono. Le teneva compagnia durante le lunghe serate, come accadeva a innumerevoli di altri giovani della città, confinati nelle loro case ai pari di lei, e lo usava per vagare per il mondo in quelle notti altrimenti solitarie e immote. Guardava bombe che cadevano, donne che si allenavano, uomini che copulavano, nubi che si addensavano, onde che raspavano la sabbia come tante lingue mortali, transitorie, effimere, lingue di un pianeta che anche esso un giorno non ci sarebbe stato più. Nadia esplorava di frequente il terreno dei social network, anche se lasciava poche tracce del suo passaggio, non postando molto e adottando username e avatar anonimi, l'equivalente online delle sue tuniche nere. Fu attraverso i social network che Nadia ordinò i funghetti magici che lei e Said avrebbero assaggiato la notte in cui per la prima volta entrarono in intimità fisica. Funghetti che in quei giorni nella loro città ancora ci si poteva far recapitare da un corriere con pagamento alla consegna. La polizia e le agenzie antidroga si concentravano su altre sostanze più di massa, e poi per i profani i funghi, fossero allucinogeni o pradaioli, sembravano tutti uguali e piuttosto innocui, circostanza sfruttata da un loro concittadino di mezza età con la coda di cavallo che gestiva un piccolo traffico clandestino di ingredienti rari per chef ed epicurei, ma nel ciberspazio era seguito e amato soprattutto dai giovani. Entro qualche mese, quell'uomo con la coda di cavallo sarebbe stato decapitato, a partire dalla nuca e con un coltello seghettato per fargli più male. Il suo corpo senza testa sarebbe stato appeso per una caviglia a un traliccio dell'alta tensione, dove sarebbe rimasto ad ondulare a gambe larghe finché la stringa che il suo boia aveva usato a mo' di corda non fosse marcita e si fosse rotta, perché fino a quel momento nessuno avrebbe osato tirarlo giù. Ma anche allora il rutilante mondo virtuale cittadino era in forte contrasto con la vita quotidiana della maggior parte delle persone, con quella dei giovani uomini e ancor più delle giovani donne, e soprattutto dei bambini che andavano a dormire a pancia vuota, ma potevano vedere su un piccolo schermo persone in terre straniere che preparavano e consumavano cibo, e addirittura si sfidavano a chi mangiava di più, abbuffate di una tale opulenza da dare le vertigini. Online c'erano sesso e sicurezza, e abbondanza, e fascino. Per strada, la sera tardi del giorno prima che arrivassero i funghetti, c'era un uomo tarchiato al semaforo rosso in un incrocio deserto, e che si girò verso Nadia e la salutò. E quando lei non rispose, cominciò a insultarla, dicendo che solo le puttane andavano in moto, che era osceno per una donna stare in sella in quel modo. Vedeva forse qualcun'altra che lo faceva? E chi si credeva di essere? E imprecava con tale ferocia che lei temette di essere aggredita, ma tenne duro, guardandolo da dietro la visiera, col cuore che le martellava, ma la presa salda su frizione e acceleratore, pronta a dare gas e schizzare via, sapendo che lui non sarebbe riuscito a starle dietro su quel suo scooter spompato, finché lui non scrollò la testa e se ne andò con un urlo, una sorta di grido strozzato che poteva essere rabbia. I funghetti arrivarono come prima cosa la mattina dopo all'ufficio di Nadia, con un corriere in uniforme del tutto ignaro di cosa contenesse il pacco per cui Nadia stava firmando e pagando, se non che era registrato come prodotto alimentare. Più o meno alla stessa ora un gruppo di miliziani stava occupando la borsa cittadina. Nadia e i suoi colleghi trascorsero la maggior parte della giornata a fissare lo schermo televisivo accanto al distributore d'acqua refrigerata del loro piano. Ma entro il pomeriggio fu tutto finito, poiché l'esercito aveva deciso che il rischio per la vita degli ostaggi era meno grave del rischio posto alla sicurezza nazionale da quello spettacolo che mandava in visibilio i media e fiaccava il morale. E così l'edificio fu preso d'assalto col massimo spiegamento di forza e i miliziani furono sterminati, e secondo le prime stime il numero degli impiegati morti non superò il centinaio. Nadia e Said si erano scambiati i messaggi per tutto il tempo, e all'inizio avevano pensato di cancellare il loro appuntamento per la serata, la seconda volta a casa di lei, ma alla fine, con grande sorpresa della cittadinanza, non era stato annunciato alcun coprifuoco, forse perché le autorità volevano dare il segnale di essere in completo controllo della situazione, e Nadia e Said erano rimasti entrambi scombussolati ed erano bramosi di vedersi, e così avevano deciso di incontrarsi ugualmente. L'auto della sua famiglia era stata riparata. Perciò, invece di prendere lo scooter, Said andò da Nadia in macchina, sentendosi meno esposto in un veicolo chiuso. Mentre si districava in mezzo al traffico, però, il suo specchietto retrovisore graffiò la portiera di uno scintillante, lussuoso SUV nero, appartenente a qualche industriale o altopapavero. Un'auto che valeva più di una casa. E si preparò ad essere aggredito a male parole, se non a calci e a pugni. Ma la guardia del corpo, uscita dal posto del passeggero col fucile d'assalto che puntava verso il cielo, ebbe a malapena il tempo di rivolgere a Said uno sguardo mellifluo e feroce prima che venisse richiamata dentro e il SUV schizzasse via, non volendo evidentemente il suo proprietario in una notte come quella attartarsi. Said parcheggiò dietro l'angolo della palazzina di Nadia. Le mandò un messaggio per dire che era arrivato. Attese il tonfo del sacchetto di plastica, si infilò la tunica che c'era dentro e salì di corsa, come la volta precedente. Solo che questa volta anche lui aveva dei sacchetti con sé, con dentro pollo e agnello alla griglia e pane appena fatto. Nadia li prese il cibo e lo mise nel forno in modo che restasse caldo, ma nonostante questa precauzione, la loro cena l'avrebbero mangiata fredda. Sarebbe rimasta lì dentro ignorata fino all'alba. Nadia portò Said all'esterno. Aveva piazzato sul pavimento della terrazza un lungo cuscino con la federa intrecciata come quella di un tappeto, e ci si sedette sopra con la schiena contro il parapetto, facendo cenno a Said di imitarla. Seduto lì, lui sentiva l'esterno della sua coscia soda contro la propria, e lei sentiva l'esterno di quella di lui, altrettanto soda. Lei disse: «Non te la togli?» Intendeva la tunica nera, che lui aveva dimenticato di avere addosso. E Saida abbassò lo sguardo su di sé e su di lei, e sorrise, e rispose: «Prima tu». Lei replicò con una risata. Insieme allora. E insieme. Si alzarono e si sfilarono le tuniche, uno di fronte all'altra. E sotto indossavano tutti e due jeans e maglia pesante, dato che quella sera faceva freschetto. E la maglia di lui era marrone abbondante, e quella di lei era beige, e le aderiva al torso come una morbida seconda pelle. Lui cercò cavallerescamente di non guardare le forme del suo corpo tenendo gli occhi fissi in quelli di lei. Ma come spesso accade in questi casi, non era sicuro di esserci riuscito, dato che gli sguardi non sono fenomeni del tutto consci. Poi si rimisero seduti e lei si poggiò un pugno sulla coscia, a palmo in su, e lo aprì. Hai mai provato i funghi psichedelici?
चले गए
chiacchierarono a bassa voce sotto le nubi, adocchiando di tanto in tanto uno squarcio di luna o di buio. E per il resto vedendo increspature e corrugamenti grigi su cui si riflettevano le luci della città. All'inizio era tutto molto normale, e a Said venne il dubbio che Nadia l'avesse preso in giro o che l'avessero fregata rifilandole un bidone. A un certo punto giunse alla conclusione che per qualche capriccio della biologia o della psicologia, lui era semplicemente e sfortunatamente refrattario all'effetto che i funghi avrebbero dovuto produrre. Quindi non era preparato alla sensazione di sbalordimento che lo travolse, lo stupore con cui cominciò a guardare la propria pelle e l'albero di limoni nel vaso sulla terrazza di Nadia, alto quanto lui, radicato in quel terriccio, che a sua volta era radicato nella creta del vaso, che posava sui mattoni della terrazza, che era come la vetta di quell'edificio, che spuntava dalla terra stessa. E da quella montagna di terra l'albero di limoni si protendeva verso l'alto, in un gesto così bello che Said si sentì traboccante d'amore e pensò ai propri genitori, verso i quali all'improvviso provava un'enorme gratitudine e un desiderio di pace. Quella pace che avrebbe dovuto venire per tutti loro, per ogni persona, per ogni cosa, perché siamo tutti così vulnerabili e così belli. E di sicuro i conflitti si sarebbero sanati se solo gli altri avessero fatto esperienze come quella. E poi guardò Nadia e vide che lei guardava lui e che i suoi occhi erano mondi. Non si presero per mano finché ore dopo la visione di Said sulle cose non fu tornata non alla normalità, perché dubitava di poter più considerare la normalità allo stesso modo, ma a qualcosa di più vicino a quel che la normalità era stata prima che provassero quei funghetti. E quando si presero per mano, fu guardandosi in faccia, seduti, coi polsi posati sulle ginocchia, e le ginocchia che quasi si toccavano. Poi lui si sporse in avanti, e lei si sporse in avanti, e sorrise, e si baciarono. E si accorsero che era l'alba e che non erano più nascosti dall'oscurità e potevano essere visti da altre terrazze. E così rientrarono e mangiarono il cibo freddo. Non tanto, ma un po', e lo trovarono molto saporito. Il suo telefono si era scaricato e Said lo rianimò con un alimentatore di riserva che teneva nel cassetto del cruscotto. E quando si accese il telefono, trillò e cinguettò il panico dei suoi genitori, le loro chiamate perse, i loro messaggi, il loro crescente terrore perché il figlio non era tornato a casa sano e salvo quella notte, una notte in cui molti figli di molti genitori non erano tornati. Quando Said rientrò a casa, il padre andò a dormire e nello specchio della camera da letto vide un uomo improvvisamente molto invecchiato. E la madre fu così sollevata dall'arrivo del figlio che per un istante pensò di mollargli un ceffone. Nadia non aveva sonno, perciò fece una doccia gelida, perché la caldaia al gas arrivava a singhiozzo. Restò per un istante nuda come quando era nata e si mise in jeans, t-shirt e maglia pesante come faceva quando era sola in casa. Poi però si infilò anche la tunica, pronta a resistere alle pressioni e alle attese del mondo. e uscì per fare una passeggiata in un vicino parco pubblico, che di primo mattino doveva starsi già svuotando dei tossici e degli amanti gay assentatesi da casa per più tempo di quanto gliene servisse per le commissioni che avevano detto di dover fare. Tardi, quando nel fuso orario di Nadia era già sera e il sole scivolava sotto l'orizzonte, era mattina a San Diego, California, nella località di La Jolla, dove un vecchio abitava in riva al mare, o meglio su una scogliera affacciata sull'Oceano Pacifico. Gli impianti della sua casa erano vecchi, ma meticolosamente riparati, ed era ben curato anche il giardino, dove crescevano mesquite e salici del deserto e piante grasse che avevano visto tempi migliori, ma erano ancora vive. E quasi del tutto prive di malattie. Il vecchio era stato in marina durante una delle grandi guerre e aveva rispetto per l'uniforme e per quei giovani che avevano eretto una recinzione tutto attorno alla sua proprietà mentre lui li guardava dalla strada insieme al loro comandante. Li ricordavano quando anche lui aveva la loro età e la loro forza e agilità e determinazione, e il legame che li univa, quel legame che lui e i suoi amici dicevano che era come quello tra fratelli, ma in un certo senso era più forte di quello tra i fratelli. O quantomeno del legame che aveva lui con suo fratello minore, che quella primavera aveva avuto un cancro alla gola e si era ridotto al peso di una ragazzina, e con cui non si parlava da anni, e quando era andato a trovarlo in ospedale non poteva più parlare, solo guardare, e aveva occhi esausti, ma non impauriti, occhi coraggiosi, quel fratello minore che lui non aveva mai considerato coraggioso. L'ufficiale non aveva tempo per il vecchio, ma aveva tempo per la sua età e il suo stato di servizio. E così per un po' lasciò che li ronzasse intorno, ma poi gli disse con un cortese cenno del capo che ora era meglio se si andava. Il vecchio chiese se quelli che continuavano a passare il confine erano messicani oppure musulmani, perché lui non lo capiva. E l'ufficiale disse: "Non posso risponderle, signore." Allora il vecchio restò in silenzio, per un po', e l'ufficiale anche. Mentre le auto venivano fermate e deviate da qualche altra parte, e i ricchi vicini che avevano comprato casa negli ultimi tempi stavano a guardare dalla finestra, e alla fine il vecchio chiese come poteva essere d'aiuto. A un tratto, mentre lo chiedeva, si sentì come un bambino. L'ufficiale era così giovane da poter essere suo nipote. Rispose: "Le faremo sapere, signore." "Ti farò sapere", era quello che gli diceva suo padre quando lui gli dava tormento. E in effetti, per certi versi, l'ufficiale somigliava a suo padre, o comunque somigliava a suo padre più di quanto somigliasse a lui, a suo padre, quando lui era piccolo, ovviamente. L'ufficiale gli propose di accompagnarlo da qualche altra parte se voleva, magari da qualche amico o parente. Era una giornata calda d'inizio inverno, limpida e soleggiata. Molto più in basso, i surfisti in muta si spingevano al largo pagaiando con le mani. Sopra l'oceano, in lontananza, i grigi aerei trasporto truppe si stavano schierando per atterrare a Coronado. Il vecchio si domandò dove avrebbe potuto andare, e riflettendoci si rese conto che non gli veniva in mente neanche un posto. Nella città di Saide Nadia, dopo l'assalto alla borsa, i miliziani sembravano aver cambiato strategia e acquisito fiducia in se stessi. E ora, invece di limitarsi a far esplodere una bomba qui e orchestrare una sparatoria là, avevano cominciato a impadronirsi di porzioni del territorio cittadino. A volte un edificio, a volte un intero quartiere. Di solito per ore, talvolta per giorni. Come avessero fatto ad affluire in città tanto numerosi e tanto in fretta dai loro bastioni fra le colline, restava un mistero. Ma la città era estesa e tentacolare ed era impossibile scollegarla dalla campagna circostante. Inoltre si sapeva che anche all'interno c'era chi fiancheggiava i miliziani. Alla fine il coprifuoco atteso dai genitori di Said fu dichiarato e fatto rispettare con zelo da soldati dal grilletto facile. Non comparvero solo filo spinato e posti di blocco protetti da sacchi di sabbia, ma anche obici e veicoli da combattimento. E carri armati con le torrette rivestite da cirripedi rettangolari delle corazze reattive. Il primo venerdì dopo l'inizio del coprifuoco, Said andò a pregare col padre, e lui pregò per la pace, e suo padre pregò per lui, e nel suo sermone il predicatore invitò la congregazione a pregare perché dalla guerra uscissero vittoriosi i giusti, ma ebbe l'accortezza di non specificare a quale schieramento secondo lui appartenevano i giusti. Mentre lui tornava a piedi al campus e suo figlio tornava in macchina al lavoro, il padre di Said si disse che aveva sbagliato nello scegliere la propria carriera. Avrebbe dovuto fare qualcos'altro della sua vita, perché allora avrebbe avuto i soldi necessari per mandare il figlio all'estero. Forse era stato egoista, la sua idea di aiutare i giovani nel paese attraverso l'insegnamento e la ricerca era stata pura vanità. Sarebbe stato molto più dignitoso perseguire la ricchezza a qualunque costo. La madre di Said pregava a casa, per la prima volta faceva grande attenzione a non saltare neanche un'orazione, ma insisteva nel sostenere che non era cambiato niente, che la città aveva già affrontato crisi simili, ma anche se non sapeva dire quando, e che la stampa locale e i media stranieri esageravano il pericolo. Però non riusciva a dormire. E si era fatta dare dalla sua farmacista, una donna che non spettegolava, un sonnifero da poter prendere di nascosto prima di andare a letto. All'ufficio di Said c'era poco lavoro, sebbene tre dei suoi colleghi avessero smesso di presentarsi e quindi in teoria avrebbe dovuto esserci più da fare per quelli che restavano. Le conversazioni ruotavano intorno a teorie del complotto, a come andavano i combattimenti e ai modi per lasciare il paese. E dato che i visti, già da tempo quasi impossibili da ottenere, adesso erano riservati solo ai ricchi e di conseguenza viaggiare per nave o in aereo era fuori discussione, ci si interrogava di continuo sui rispettivi vantaggi o piuttosto rischi dei diversi percorsi via terra. Sul posto di lavoro di Nadia, le cose andavano più o meno allo stesso modo, con l'ulteriore impiccio che il suo capo, il capo del suo capo, erano fra coloro che si diceva fossero fuggiti all'estero, perché nessuno dei due era tornato dalle vacanze. I loro uffici restavano vuoti dietro le pareti di vetro, a prua e a poppa dell'oblungo open space. In uno dei due c'era un completo avvolto in una fodera, lasciato appeso a un attaccapanni. Le file di scrivanie nel mezzo erano ancora quasi tutte occupate, compresa quella di Nadia, che passava molto tempo al telefono. Nadia e Said cominciarono a incontrarsi durante il giorno, di solito per pranzo in un fast food equidistante dai rispettivi posti di lavoro, con in fondo dei separé che garantivano un minimo di intimità. E lì si tenevano per mano sotto il tavolo, e a volte lui li sfiorava all'interno della coscia, e lei gli posava il palmo della mano sulla patta dei pantaloni, ma solo brevemente, e di rado, nei momenti in cui sembrava che i camerieri e gli altri clienti non li guardassero, e si tormentavano a vicenda a quel modo, perché tra il tramonto e l'alba era vietato uscire di casa. E quindi non potevano restare da soli, a meno che Said rimanesse tutta la notte da Nadia, un passo che secondo lei valeva la pena fare, ma che secondo lui era meglio rimandare. In parte, diceva, perché non avrebbe saputo cosa dire ai genitori, e in parte perché aveva paura a lasciarli soli. Per lo più comunicavano per telefono, un messaggio, un link a un articolo, un'immagine condivisa di uno dei due al lavoro, o a casa, davanti alla finestra, mentre il sole tramontava, o c'era vento, o sul viso balenava un'espressione buffa. Said era sicura di essere innamorato. Nadia non era sicura di cosa provava, ma era sicura che fosse potente. Le circostanze eclatanti come quelle in cui ci si trovavano ora in quella città, loro due e altri giovani che si erano messi insieme da poco, tendono a suscitare emozioni eclatanti. Inoltre, il coprifuoco provocava un effetto simile a quello di una relazione a distanza, e si sa che le relazioni a distanza acuiscono la passione, almeno per un po', così come il digiuno acuisce l'appetito. I primi 2 fine settimana di coprifuoco vennero e se ne andarono, senza che loro due riuscissero a incontrarsi, perché i combattimenti avevano reso impossibile uscire di casa prima nel quartiere di Said e poi in quello di Nadia. Said inoltrò a Nadia una battuta che girava in quei giorni riguardo a quanto erano premurosi i miliziani ad assicurarsi che la popolazione della città potesse restare a casa a riposare nei giorni festivi. In entrambe le occasioni l'esercito reagì con bombardamenti aerei, mandando in frantumi la finestra del bagno di Said mentre lui era nella doccia e sballottando come un terremoto Nadia al suo albero di limoni mentre lei sedeva in terrazza a fumare uno spinello. I bombardieri stridevano rochi solcando il cielo. Ma nel terzo fine settimana ci fu una tregua e Said andò da Nadia e lei gli aveva dato appuntamento in un bar delle vicinanze perché di giorno era troppo rischioso per lei far cadere il sacchetto in mezzo alla strada e per lui travestirsi all'aperto. E così Said si infilò la tunica nel bagno del bar mentre Nadia pagava il conto. Poi, a occhi bassi, con la testa coperta, la seguì nella sua palazzina e appena entrati in casa si infilarono subito a letto e entro breve erano quasi nudi tutti e due. E dopo molto piacere, ma anche quello che le era parso un eccessivo trattenersi da parte di lui, Nadia gli chiese se aveva portato un preservativo e Said le prese la faccia tra le mani e disse: «Penso che non dovremmo fare sesso finché non siamo sposati». E lei rise e gli si strinse contro e lui scosse la testa. E lei si interruppe, lo fissò e disse: «Cazzo, stai scherzando?» Per un istante Nadia fu attanagliata da una rabbia furibonda, ma poi vide che Said era terribilmente mortificato e dentro di lei qualcosa si sciolse e sorrise e lo abbracciò per torturarlo e per metterlo alla prova e disse, stupendosi di se stessa: «Vabbè, vedremo». Tardi, mentre erano a letto ad ascoltare un LP di bossa nova vecchio e un po' rigato, Said le mostrò sul telefono delle immagini di un fotografo francese in cui si vedevano celebri città di notte illuminate solo dal bagliore delle stelle. «Ma come ha fatto a far spegnere le luci a tutti?» «Non gliela fate spegnere», rispose Said. «Le ha tolte dopo, al computer, credo. Così si vedono le stelle». «No, sopra queste città le stelle quasi non si vedono. È andato in posti deserti, posti privi di illuminazione artificiale. Per il cielo di ogni città è andato in un posto deserto, che fosse altrettanto a nord o a sud, alla stessa latitudine, insomma, nello stesso punto in cui nel giro di qualche ora si sarebbe venuta a trovare la città grazie alla rotazione terrestre, e una volta lì ha puntato l'obiettivo nella stessa direzione. Così ha fotografato lo stesso cielo che si vedrebbe dalla città se fosse tutta al buio. Lo stesso cielo, ma un'ora diversa». Nadia ci rifletté. Erano di una bellezza lancinante quelle città fantasma. New York, Rio, Shanghai, Parigi. Sotto quelle chiazze di stelle, immagini che sembravano risalire a un'epoca in cui l'elettricità non c'era ancora, ma con gli edifici contemporanei. Non riusciva a decidere se la facevano pensare al passato, al presente o al futuro. La settimana dopo sembrava che il massiccio spiegamento di forze da parte del governo avesse avuto successo. In città non ci furono altri grossi attentati. Girava addirittura voce che il coprifuoco sarebbe stato tolto. Ma un giorno il segnale di tutti i cellulari della città scomparve di botto, come se qualcuno avesse schiacciato un interruttore. La televisione e la radio diffusero un comunicato con la decisione del governo, una misura antiterrorismo provvisoria, dissero, ma non specificarono con quale scadenza. Anche la connessione a internet fu interrotta. A casa Nadia non aveva una linea fissa e quella di Said non funzionava da mesi. Privati della finestra sull'altro e sul mondo fornita dal telefono e confinati nei rispettivi appartamenti dal coprifuoco notturno, Nadia e Said e innumerevoli altre persone si sentivano isolati e soli e molto più impauriti.
क्या राज था जो